Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Bentornati cari ascoltatori, sono Ilenia Iannelli e siamo oggi ai microfoni di Unica Radio in collegamento con la nostra ospite, la drammaturga Susanna Mameli. Oggi andremo a parlare con lei dello spettacolo teatrale Saccabadora, di cui è scrittrice e direttrice. Si tratta comunque di un periodo particolare, quello dell'emergenza sanitaria, ed è proprio in questo contesto che Sardegna Teatro ha deciso di ripartire, puntando la propria attenzione sul panorama della produzione teatrale in Sardegna. In una di queste giornate dedicate al teatro, dall'11 al 22 ottobre, il Teatro Massimo ospita la compagnia Anfiteatro Sud. Domenica 18 ottobre, per la prima volta in Sardegna, alle ore 18 e in replica alle ore 21. Anfiteatro Sud è una compagnia che nasce nel 1999 dalla stessa drammaturga Mameli, che oggi è nostra ospite. Buongiorno Susanna, grazie per la tua disponibilità.
Buongiorno a te Ilenia e a tutti i tuoi telespettatori.
Allora, iniziamo subito. Se lei dovesse descrivere o meglio raccontare la figura di Saccabadora a qualcuno che non è mai entrato in contatto con questa figura, con quali parole lo descriverebbe?
È una domanda da cento. La figura di Saccabadora è una figura certamente antropologicamente legata alla Sardegna, ma sicuramente anche diffusa in varie aree del territorio del Mediterraneo e altri ambiti diciamo culturali. È una figura legata alla ruralità e anche all'arcacità di un mondo che in questo momento, almeno da noi, non esiste più, e quindi era una figura di donna di medicina che viveva nei paesi e nei luoghi appunto rurali della Sardegna, che generalmente prestava anche i primi soccorsi in caso proprio di diciamo di incidenti, perché comunque il primo medico spesso distava da questi villaggi della Sardegna diverse giornate di carro e di viaggio, e quindi poteva determinare la morte anche di questa persona se non ci fosse stato un rapido intervento da parte di qualcuno che avesse un minimo di educazione a questo tipo di tema. E inoltre era anche una figura diciamo legata alla nascita, per cui era anche una levadora oltre che appunto a cavadora, per cui aiutava a nascere e aiutava a morire, nel senso aiutava a conferire quella che viene definita la buona morte. E quindi a me quello che ha catturato moltissimo, questo tantissimi anni fa, perché questo testo io l'ho scritto nel 2007, mi ha catturato questa dimensione così crepuscolare di questa figura che come dire convive in aree diciamo della nostra esistenza, che sono appunto dell'ingresso alla vita e del momento in cui si esce dalla vita, quindi ambiti a cui noi stessi come esseri umani non siamo ancora stati capaci insomma di dare risposta. E questa figura così che indugia proprio in queste due dimensioni, proprio in cui l'essere umano fa accesso alla vita e allo stesso tempo se ne parte, mi ha completamente coinvolto, tanto da spingermi a scrivere appunto il testo che sto portando in scena questa domenica, 18 ottobre, alle ore 18 e alle ore 21 al Teatro Massimo per la Biennale del Teatro Sardo. Questo testo ha avuto comunque una discreta fortuna, perché si aggiudica il premio come migliore drammaturgia al Roma Fringe Festival 2020, quest'anno quindi, dove siamo arrivati anche in finale con un bellissimo altro lavoro di un mio compagno di viaggio che è Francesco Civile, che ha vinto anche lui diciamo un premio di categoria per un'altra commedia che si intitola Questa è Varese, quindi diciamo che l'Anfiteatro Sud porta due lavori appunto interessanti, una commedia e una tragedia, entrambe vengono premiati a Roma al Fringe Festival 2020 con due premi di categoria, e questo ha rinforzato l'idea che noi abbiamo, diciamo, del modo di fare teatro, che è un teatro che ci lega sicuramente fortemente alla tradizione, diciamo, sarda, ma anche molto all'innovazione. Per cui infatti c'è un inserto molto, a cui tengo moltissimo, che è dedicato al maestro Mario Delitala, che viene elaborato appunto digitalmente da Michele Pugedu e Francesco Diana, che diciamo elaborato digitalmente in questo caso significa che le opere di questo incisore famosissimo, che tutto il mondo ci invidia, sono trasposte digitalmente, per cui noi abbiamo la possibilità durante lo spettacolo di entrare dentro queste opere, di farci quasi un viaggio, grazie proprio all'elaborazione che è stata fatta insieme a questi due autori. E quindi, come posso dire, è una cabadora che io sento comunque moderna e che ha, come diciamo, a delimitare un po' i confini di questa immagine e anche a condurli c'è la musica di Paolo Fresu, che in qualche modo serve proprio a tenere tutte le parti di questo discorso legate in maniera armoniosa, in maniera anche coinvolgente. Quindi insomma, questo è il mio modo di raccontare il mio viaggio, anche se poi mi rendo conto che forse sono la persona paradossalmente meno indicata, perché io vedo talmente da vicino questa cosa che poi forse sfuggono alcune cose magari più evidenti magari a qualcuno che la vede dall'esterno, insomma, ecco.
Beh, giustamente noi chiediamo a lei come vede la figura che ha creato o comunque ripreso dalla tradizione. Parlavamo infatti di tradizione e di modernità. Quale potrebbe essere, secondo lei, il rapporto tra la tradizione che rischia di essere dimenticata e la modernità che invece potrebbe permettere, come avete fatto in Zaccabadora, di renderla più attuale? Quindi il rapporto tra tradizione e modernità.
Sicuramente diciamo, io mi sento una portatrice sana di cultura sarda, nel senso che ritengo che ciascuno di noi può porgere il proprio contributo, come dire, cercando di reinterpretarlo e soprattutto renderlo fruibile in chiave moderna, cioè tutti i segni e le cose che noi in qualche modo prendiamo dal nostro passato, ma in riferimento ovviamente alla Sardegna, secondo me ci sono dei segni di grandissima attualità nel nostro vivere, nel nostro operare, nel nostro modo di recepire il mondo. Io trovo che questa unicità, fra virgolette, è l'unica dimensione di reale contributo che noi possiamo porgere come artisti nel momento in cui noi elaboriamo qualcosa, per cui io che sento questa vocazione questo legame profondo con la Sardegna, sento di poterlo e volerlo trasporre in maniera appunto anche moderna. In questo caso a Cabadora si lega fortemente alle tematiche dell'eutanasia e del presente, ma soprattutto mi viene da dire anche la dimensione che noi portiamo non è una dimensione puramente antropologica, dove noi andiamo a raccontare quello che faceva questa figura, ma noi portiamo una figura a 360 gradi, quella di una donna che vive in un contesto culturale e sociale in cui sono accadute alcune cose. Quindi da questo punto di vista la dimensione locale si emancipa e diventa una dimensione globale e anche, se vogliamo, internazionale. Per cui infatti uno dei motivi per cui questo spettacolo ha debuttato prima in Germania e poi in Italia e adesso in Sardegna è anche proprio il viaggio che realmente è stato possibile fare, perché questa dimensione, come dire, globale è stata recepita anche dal pubblico tedesco in maniera attiva. Quindi ci sono una dimensione, diciamo, di contatto di ciò che è fortemente identitario, che paradossalmente più identitario più è riconoscibile e comprensibile come segno anche all'esterno, quindi in questo senso anche a livello internazionale. E in questo senso io intendo la modernità, intendo come elemento che si purifica e allo stesso tempo aumenta la sua possibilità comunicativa. Anche in questo modo infatti sono stati diciamo rivitalizzati in un certo senso quelli che sono i tratti del maestro dell'Italia attraverso l'arte digitale. Non è che abbiamo semplicemente deciso di prendere queste xilografie e proiettarle, abbiamo deciso di entrarci dentro, di dare una nuova linfa vitale, per cui se io fossi l'artista che ha realizzato quelle tavole sarei io stesso colpito di quello che accade attraverso questo viaggio appunto nell'arte digitale. Quindi credo che si creino molteplici visioni e quindi anche altri mondi, altre possibilità che si intravedono dal nostro passato direttamente verso il proprio futuro, ecco.
Ha detto appunto di questa globalità di possibilità di ricezione di ciò che viene rappresentato, quindi da una parte quello che è il teatro e la rappresentazione, dall'altra la comunità. Qual era il messaggio di fondo che voleva comunicare o anche qual era il rapporto che voleva instaurare con la comunità a cui può riferirsi?
Allora, in questo modo diciamo non è tanto semplice riferirsi a una comunità in qualche modo. Nel senso che c'è anche una dimensione che è solamente intima dell'artista, per cui sente un'urgenza, sente un'esigenza, certe volte ci fidiamo semplicemente di noi stessi e vogliamo andare dietro a questa idea. È in questo modo anche che nascono i progetti.
Allora provo a cambiare leggermente la domanda. Aveva in mente un tipo di comunità a cui rivolgersi con questo spettacolo? O era appunto puramente personale, quindi come viene recepito rimane soggettivo?
No, infatti è proprio così come dici te, Elenia, proprio così, nel senso che io penso che se un artista vuole creare una musica non pensa che la musica la debba ascoltare questa comunità, o se lo pensa è un operatore di marketing fantastico. Io non ho pensato in questo caso che dovesse essere recepita in Sardegna, ho pensato cosa avrei voluto sentire io e sono andata dietro a quel sentimento, a quella sensazione fino in fondo. Io sono uno spettatore abbastanza esigente, quindi non mi sono resa la vita facile,
ecco,
nell'elaborare questo percorso, per niente. E tanto più aggiungo che se gli interlocutori principali e primari sono stati degli stranieri, in questo caso dei tedeschi, dove obiettivamente dal punto di vista linguistico non abbiamo veramente nessuna continuità, trovo che non sia stata un'operazione suicida, ma sia stata invece un'operazione fortemente, sperimentale in un certo senso, perché vedere una persona di origini russe che piange perché ha capito tutto vuol dire che c'è dentro questa storia qualcosa che arriva a prescindere quasi
dalla lingua o dalla cultura.
Sì, esattamente, dal testo proprio, mi viene da dire, non so. Comunque insomma, queste sono cose che ci sono capitate, ecco, e quindi ci incoraggiano in un certo senso. Poi insomma la Sardegna sarà il vero banco di prova, perché
beh sì, giustamente sì, potrebbe essere proprio la comunità che dovrebbe sentirsi più legata a questa figura, quindi potrebbe essere una sfida in questo caso.
No, lo è.
Ecco. Una delle cose che emerge comunque già dal solo titolo è il fatto che al centro della scena vi sia una figura femminile. Qual è il suo rapporto con la femminilità in questo caso, o comunque in generale?
Allora, io sono sempre stata catturata dalla figura, diciamo, della donna sarda, ho sempre vissuto questa figura come una donna che ha sempre esercitato una sorta di austerità, forza, coraggio, così. Quindi da questa attrazione profonda in qualche modo ho sempre cercato di indagare, di interrogare quali sono in qualche modo il percorso retroattivo anche di questa, da dove attingono questa ieraticità e questa linfa vitale. E indagine vengono fuori tante figure di tante donne che in qualche modo sfidano la vita per sentirsi più vive. È anche venuto la protagonista di Accabadora rientra all'interno di questo codice, di questo canone che in qualche modo mi piace ritrovare e innalzare. Io sono una tifosa accanita per quanto riguarda il genere femminile, credo che le donne siano depositarie di risorse immense e che ci sia un lavoro molto importante a livello comunitario, a livello di cultura proprio da fare nella nostra comunità, perché comunque sia, credo che anche dal punto di vista economico si rinunci a una risorsa importantissima che è quella del contributo proprio che le donne possono dare nel mondo del lavoro, e infatti siamo fortemente svantaggiate come presenze e come orari. Noi non abbiamo una cultura che favorisce quelli che sono gli adempimenti concreti che una donna deve svolgere nella sua quotidianità, e quindi siamo fortemente esposte e anche svantaggiate nella carriera e in quelli che sono ovviamente gli avanzamenti, ecco, anche nei posti della società. Spesso alle donne viene conferito un ruolo di non di potere ma di responsabilità, quindi il potere viene delegato altrove, spesso appunto sono i colleghi maschi che si ritagliano questo ruolo, e alle donne invece ruoli magari di responsabilità che sono obiettivamente anche quelli più complicati. Ora questa è la mia idea ovviamente, sono ben felice di poter dire che mi sbaglio. Soprattutto sì, sarei felice di poter dire che non è così, perché significherebbe che sarebbe meglio, però per quello che posso mi metto in prima linea per cercare di affermare principi, diritti, doveri di entrambi nel migliorare quello che è il nostro mondo.
Beh, diciamo che al giorno d'oggi comunque inizia ad esserci una sorta di presa di coscienza anche di quello che è il potere femminile, inteso non come potere di patriarcato come viene inteso normalmente, ma sembra che le donne inizino a capire che il posto a cui sono state relegate è sempre stato molto marginale, quindi è possibile, o meglio speriamo, che comunque in un futuro prossimo questo pensiero diventi il più universale possibile.
Certamente, come dice lei, come dici te, Ilenia, sono le donne le prime a doversene convincere, ecco. Perché in gran parte di questo autorelegarsi in ruoli e situazioni ovviamente fa parte del modo in cui una donna percepisce anche se stessa, quindi c'è un grande lavoro da fare anche da parte nostra, ecco, questo è indubitabile, ecco.
Guardando alla figura di Accabadora, abbiamo parlato comunque, rappresenta una sorta di alfa e omega, quindi l'inizio e la fine, da una parte la levatrice, dall'altra la donatrice di buona morte. È comunque un tema che al giorno d'oggi è ampiamente discusso, quello ad esempio dell'eutanasia. Come si rapporta lo spettacolo stesso e il suo pensiero con quello che è il dilemma etico attuale dell'eutanasia?
Secondo me è un buon spettacolo, più che dare delle risposte deve porre delle domande. Io dal mio punto di vista ho cercato di far sì che queste domande venissero poste, per cui sinceramente è uno degli elementi dove ci tengo sottolineare il fatto che lo spettatore si farà e darà un'idea molto personale di quello che vede e di quello che sente, per cui non c'è una risposta univoca, ma c'è quella che un individuo sensibilmente può dare a quel dato. E così si muove lo spettacolo riguardo questo tema così importante, affrontandolo però, ecco, non eludendolo, ecco, e ovviamente mi astengo da precisarlo ulteriormente perché proprio lo spettacolo si impernia su questo aspetto qua.
Ha accennato prima alla vittoria come premio della drammaturgia al Roma Fringe Festival 2020 e appunto anche alle altre vittorie o comunque il successo già riscontrato in Germania. Come è stato preso da lei, dalla troupe, comunque dall'intero cast questa vittoria?
Eravamo un po' zinga, nel senso che stavamo appunto tornando dalla Germania quando è capitato di imbatterci in questa possibilità di candidarci al Fringe, e abbiamo chiesto la disponibilità dei miei collaboratori e mi hanno detto appunto invece sì, che si poteva fare, che ci stavano, così ci siamo candidati. E devo dire che insomma su 450 candidati ci hanno preso e siamo riusciti ad arrivare in finale. Tra l'altro una parte di questi candidati proviene dall'estero e quindi è stata una meravigliosa strada, un percorso che comunque ci ha coinvolto moltissimo. Tra l'altro proprio in questa situazione la nostra attrice con la quale avevamo impostato tutto lo spettacolo ha avuto un problema, per cui a 4 giorni dalla finale in cui eravamo stati invitati ci siamo trovati senza attrice, e abbiamo trovato una coraggiosa e bravissima sostituta in questo caso, che si è avvicendata proprio nel momento del debutto al Teatro del Vascello. In 4 soli giorni ha imparato la parte, i pezzi e tutto quanto, e siamo andati in scena in finale così, con questa capriola.
A quanto pare ha funzionato comunque. Si deve anche alla bravura della stessa attrice, oltre che appunto al testo.
Assolutamente, infatti ci tengo qua a dire anche i nomi delle due attrici che andranno in scena il 18, che sono Marta Proietti Orsella nel ruolo di Antonia Accavadora, e Elisa Pistis nel ruolo di Speranzetta, che sarebbe la sorella di Antonia. E quindi diciamo questa è la coppia che di fatto è andata in finale al Teatro della Scella al Fringe, e che rivedremo appunto in una versione totalmente sarda, diciamo, anche al Teatro Massimo.
A noi non resta che ringraziarti per averci dedicato il tuo tempo. Noi di Unica Radio ti auguriamo il meglio non solo per lo spettacolo di domenica 18, ma anche per il futuro. Ricordiamo appunto che lo spettacolo di Saccabadora, in occasione del biennale di produzione in Sardegna al Teatro Massimo di Cagliari, sarà visibile domenica 18 ottobre alle ore 18 e a grande richiesta in replica lo stesso giorno alle ore 21. Potete riascoltare questa intervista sul sito www.unicaradio.it. Ringrazio tutti gli ascoltatori e in particolare la nostra ospite per avermi fatto compagnia oggi. Una buona giornata a tutti.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.